Capitolo dodicesimo. Commento Matteo 4, da 1 a 11. La tentazione. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. L'Evangelista Marco aggiunge altri particolari. E subito dopo lo Spirito sospinse nel deserto. E nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana, e stava tra le fiere, e durante quei giorni non mangiò nulla. Lo Spirito condusse Cristo nel deserto perché fosse tentato. Il Salvatore non cercava la tentazione, ma voleva essere solo per meditare sulla sua missione e prepararsi con il digiuno e la preghiera ad adempiere la sua dolorosa missione. Satana, sapendo che Gesù era nel deserto, pensò che quello fosse il momento più favorevole per avvicinarglisi. Una gran posta era in gioco nel conflitto tra il principe della luce e quello delle tenebre. Dopo aver indotto l'uomo a peccare, Satana aveva preteso la signoria della terra e si era considerato principe di questo mondo. Aveva resi ubbidienti a sé i nostri progenitori. Pensò di stabilire qui il suo regno. Affermava che gli uomini lo avevano designato come loro sovrano. Controllandoli, teneva il mondo sotto il suo dominio. Ma Cristo era venuto per confutare le sue pretese. Come figlio dell'uomo sarebbe rimasto fedele a Dio e avrebbe mostrato che Satana non aveva un potere assoluto sulla stirpe umana e che la sua pretesa di essere il sovrano della terra era falsa. Tutti coloro che desideravano sfuggire al potere di Satana sarebbero stati liberati. Si sarebbe ristabilito il dominio che Adamo aveva perduto col peccato. Sin dall'annuncio dato nell'Eden al serpente, e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, Satana era venuto a sapere che il suo dominio sul mondo non era assoluto. Fra gli uomini era già in azione un potere che gli si opponeva. Osservò attentamente Adamo e i suoi figli mentre offrivano sacrifici e riconobbe in ciò un segno del ristabilimento dell'intima relazione spirituale fra la terra e il cielo. Si prefisse di interrompere tale relazione. Falsò il concetto di Dio e il significato dei riti che annunciavano il Signore, il Salvatore. Gli uomini furono indotti ad avere paura di Dio, come se questi provasse piacere nel distruggerli. I sacrifici intesi a manifestare il suo amore divennero solo un mezzo per placarne l'ira. Satana eccitò le più abiette passioni degli uomini per dominarli. Quando la parola di Dio fu scritta, egli studiò le profezie sulla venuta del Salvatore e si adoperò per ingannare il popolo in modo che il Messia fosse respinto alla sua venuta. Quando Gesù nacque, Satana comprese che era venuto per contestargli il dominio. Tremò nell'udire il messaggio dell'angelo sull'autorità del re appena nato. Conosceva molto bene la posizione che Cristo occupava nel cielo come prediletto del Padre. L'incarnazione del Figlio di Dio lo riempiva di stupore e di sgomento. Non riusciva a comprendere il mistero di quel grande sacrificio. Il suo animo egoista non poteva concepire un così grande amore per la stirpe decaduta. Gli uomini possono avere soltanto una pallida idea della gloria, della pace del cielo e della gioia che deriva dalla comunione con Dio. Ma Lucifero, il cherubino protettore, sapeva ciò che aveva perduto ed era deciso a vendicarsi trascinando altre creature nella sua caduta. Per raggiungere i suoi fini, avrebbe indotto gli uomini a sottovalutare i beni celesti e ad attaccarsi a quelli terreni. Il sovrano del cielo avrebbe dovuto lottare duramente per conquistare delle anime per il suo regno. Fin da quando era un fanciullo, a Betlem fu assalito dal maligno. Siccome in Cristo si rifletteva l'immagine di Dio, Satana era risoluto a vincerlo. Finora nessun uomo era riuscito a sfuggire alla sua potenza. Le forze del male si coalizzarono per attaccare Gesù e possibilmente per sopraffarlo. Satana assistette al battesimo del Salvatore vide la gloria del Padre intorno al Figlio e udì la voce che ne attestava la divinità. Il peccato di Adamo aveva diviso gli uomini da Dio e i contatti col cielo erano stati possibili unicamente attraverso Cristo. Ma ora che questi era venuto in carne simile a carne di peccato, il Padre stesso faceva udire la sua voce. In passato aveva comunicato con gli uomini mediante Cristo, ora comunicava in Cristo. Satana aveva sperato che l'orrore di Dio per il male producesse una separazione eterna fra il cielo e la terra, ma ora appariva evidente la possibilità di una ripresa delle relazioni fra Dio e l'uomo. Satana si rese conto che era necessario vincere o perire. Troppo importante era il conflitto perché ne lasciasse la cura ai suoi accoliti. Diresse personalmente la battaglia e tutte le forze dell'apostasia si coalizzarono contro il Figlio di Dio. Cristo divenne il bersaglio di tutti i dardi dell'inferno. Molti ritengono che la lotta fra Cristo e Satana non influisca sulla loro vita e la giudicano di scarso interesse. In realtà tale lotta si ripete in ogni cuore. Nessuno può abbandonare il male e servire Dio senza affrontare gli attacchi di Satana. Le prove contro cui Cristo resistette sono le stesse contro le quali noi oggi lottiamo con tanta difficoltà. Erano però maggiori delle nostre quanto lo è il suo carattere rispetto al nostro. Portando su di sé il terribile peso dei peccati del mondo, Cristo superò la prova della concupiscenza, dell'amore del mondo e dell'orgoglio. Queste erano le tentazioni che avevano travolto Adamo ed Eva e che tanto facilmente travolgono anche noi. Satana si era servito del peccato di Adamo per dimostrare che la legge di Dio è ingiusta e che non la si può osservare. Divenuto uomo, Cristo doveva riscattare la colpa di Adamo. Ma Adamo, al momento della tentazione, non portava su di sé le conseguenze del peccato. Aveva il vigore di un'umanità perfetta e un pieno sviluppo mentale e fisico. Circondato dagli splendori dell'Eden, comunicava ogni giorno con gli esseri celesti. Ma queste non erano le condizioni in cui si trovava Gesù quando entrò nel deserto per affrontare Satana. Per 4000 anni le facoltà fisiche, mentali e morali dell'umanità si erano indebolite. Cristo prese su di sé le debolezze di un'umanità degenerata. Solo così poteva riscattare l'uomo dalla sua profonda degradazione. Molti pensano che Cristo non potesse cedere alla tentazione, ma in tal caso egli non avrebbe potuto prendere il posto di Adamo e vincere dove questi era caduto. Se noi dovessimo affrontare delle lotte più dure delle sue, allora non potrebbe esserci di aiuto. Ma il nostro Salvatore ha rivestito l'umanità con tutti i suoi limiti. È diventato uomo col rischio di essere sopraffatto dalla tentazione. Noi non dobbiamo affrontare nulla che egli stesso non abbia affrontato. Per Cristo, come per i nostri progenitori nell'Eden, la prima grande tentazione riguardò la gola. E la redenzione doveva cominciare proprio là dove era iniziata la caduta. Adamo cadde cedendo all'appetito. Cristo vinse dominandolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Quando il tentatore gli disse: «Se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre divengano pani», egli rispose: «Sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Da Adamo sino a Gesù il compiacere se stessi aveva fatto crescere gli appetiti e le passioni in maniera smisurata. Gli uomini degradati e ammalati non erano in condizione di vincere da soli. Cristo vinse per loro, sottoponendosi alla prova più dura. Per amor loro esercitò su di sé un dominio più forte della fame e della morte. La sua prima vittoria ha reso possibili le altre in tutti i nostri conflitti con le potenze delle tenebre. Quando Gesù entrò nel deserto, fu circondato dalla gloria del Padre. assorto nella comunione con Dio, fu innalzato al di sopra della debolezza umana. Poi la gloria si allontanò ed egli rimase solo contro la tentazione. La sua natura provava ripugnanza per il compito incombente. Per 40 giorni digiunò e pregò. Debole e dimagrito, estenuato per l'angoscia, tanto era disfatto il suo sembiante sì da non parere più un uomo, dice Isaia. Era giunta l'occasione che Satana attendeva. Ora avrebbe potuto riportare la vittoria su Cristo. Si presentò allora al Salvatore come in risposta alle sue preghiere, un essere dall'aspetto di un angelo che gli annunciava di essere stato divinamente incaricato di dirgli che Dio aveva gradito la sua prova di ubbidienza e che il suo digiuno era finito e che lo liberava, così come un altro essere celeste aveva impedito ad Abramo di immolare Isacco. Satana disse poi al Salvatore debole e affamato, mostrandogli le pietre disseminate nel deserto e che sembravano pani, «Se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre divengan pani!» Benché avesse l'aspetto di un angelo di luce, queste parole rivelarono la sua natura. Nella frase «Se tu sei figliuol di Dio» è insinuato il dubbio. Se Cristo avesse fatto ciò che Satana gli diceva, avrebbe consentito a quel dubbio. Il tentatore cercò di far cadere Gesù servendosi degli stessi mezzi usati con successo con i nostri progenitori. Molto abilmente era entrato in contatto con Eva nell'Eden. Come? Iddio va detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Il tentatore citava la parola di Dio, ma alterandola e pronunciandola con tono di disprezzo. La veracità divina veniva messa in dubbio. Satana cercava di insinuare nella mente di Eva il pensiero che Dio non avrebbe fatto ciò che aveva detto e che, privandoli di un frutto così bello, non era coerente con i suoi principi di amore e di compassione. Ugualmente, Satana cercava di ispirare in Cristo i suoi stessi sentimenti. «Se tu sei figliuol di Dio...» Queste parole tradiscono il livore del suo cuore, mentre il tono della voce esprime una piena incredulità. Avrebbe Dio inflitto al suo figliuolo un simile trattamento? Lo avrebbe abbandonato nel deserto, solo, senza cibo, senza compagni, senza conforto, fra le bestie feroci? Dio non avrebbe mai lasciato il proprio figliuolo in tale condizione. Se tu sei figliuolo di Dio, manifesta la tua potenza, sfamandoti con queste pietre tramutate in pani. Le parole del Signore, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, risuonavano ancora nelle orecchie di Satana, ma egli spingeva Cristo a dubitare di tale testimonianza. Quelle parole davano a Gesù la certezza che la sua era una missione divina. Era venuto fra gli uomini e aveva una stretta relazione col cielo. Satana induceva Cristo a dubitare di tale testimonianza. Se fosse riuscito a indebolire la fiducia che egli nutriva, la grande lotta si sarebbe risolta in suo favore. Avrebbe potuto prevalere su Gesù. Sperava che per lo scoraggiamento e la fame estrema Cristo perdesse la fede nel Padre e compisse un miracolo a proprio favore. Se ciò fosse avvenuto, il piano della salvezza sarebbe fallito. Quando Satana e il figliuolo di Dio si affrontarono per la prima volta, Cristo era al comando delle schiere celesti. Satana, che aveva diretto la rivolta, fu scacciato dal cielo. Ora le parti sembravano invertite. Satana cercava di trarre il maggior profitto dal suo supposto vantaggio. Uno degli angeli più potenti, egli diceva, era stato bandito dal cielo. Gesù rivelava col suo aspetto di essere quest'angelo caduto, respinto da Dio e abbandonato dagli uomini. Un essere divino sarebbe stato capace di sostenere le sue pretese compiendo un miracolo. Se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre divengan pani. Un atto di questo genere avrebbe costituito una prova decisiva di divinità e avrebbe posto fine al conflitto. Gesù fece un grande sforzo per ascoltare in silenzio le parole del tentatore. Ma il figliuolo di Dio non aveva bisogno di fornire a Satana le prove della sua divinità, né di spiegargli le cause della sua umiliazione. Cristo, se avesse seguito il suggerimento di quel ribelle, non avrebbe giovato né all'uomo né alla gloria di Dio. Se avesse ceduto, Satana avrebbe potuto ancora chiedere: «Mostrami un segno, perché io possa credere che sei il figlio di Dio». Ma nessun segno avrebbe potuto piegare il suo cuore ribelle. Inoltre, Cristo non doveva esercitare il suo potere divino a suo vantaggio personale. Egli era venuto ad affrontare la prova come noi, per darci un esempio di fede e di sottomissione. Non fece mai un miracolo a proprio favore, né in questa occasione né in altre. Tutte le sue potenti opere miravano al bene altrui. Benché Gesù avesse subito riconosciuto il tentatore, non si sentì spinto a mettersi a discutere con lui. Ricolmo di fiducia nella testimonianza celeste e nell'amore del Padre, non volle trattare con la tentazione. Gesù affrontò Satana con la scrittura. È scritto. In tutte le prove la sua arma di combattimento è stata la parola di Dio. Satana domandava a Cristo un miracolo come segno della sua divinità, ma ciò che era più grande di ogni miracolo, una piena fiducia nel così dice l'Eterno, era un segno che non si poteva mettere in dubbio. Finché Cristo manteneva quella posizione, il tentatore non poteva avere alcun vantaggio. Proprio nel momento di maggior debolezza, Gesù fu assalito dalla tentazione più terribile. Satana sperava così di vincere. Quel metodo gli era riuscito in passato. Uomini che avevano validamente e a lungo combattuto per il bene erano caduti quando le loro forze erano venute meno, la loro volontà si era indebolita e la fede non si era più appoggiata su Dio. Mosè era stanco per 40 anni di vita errabonda con Israele e la sua fede aveva vacillato. Egli era venuto meno proprio sulla soglia della terra promessa. Lo stesso era accaduto a Elia, che era rimasto imperterrito di fronte al re Acab e aveva resistito al popolo intero con alla testa i 450 profeti di Baal. Ma dopo la prova vittoriosa del Carmelo, quando i falsi profeti erano stati uccisi e il popolo aveva giurato fedeltà a Dio, era fuggito di fronte alle minacce dell'idolatra Jezebel. Satana ha sempre approfittato delle debolezze dell'umanità e ne approfitterà sempre. Quando il nostro orizzonte è pieno di nubi, quando gli eventi ci rendono perplessi o la povertà e la prova ci affliggono, egli è pronto a tentarci e a contrariarci. Colpisce nei punti deboli e cerca di scuotere la nostra fiducia in Dio, accusandolo di non essere intervenuto per cambiare le cose. Allora la fiducia che abbiamo in Dio e nel suo amore vacilla. Spesso il tentatore, come fece con Cristo, mette in evidenza le nostre debolezze e le nostre infermità per scoraggiarci e per renderci più deboli. Allora è sicuro del successo. Ma resistendogli come fece Gesù, eviteremo molte sconfitte. Discutere col nemico significa concedergli un vantaggio. Quando Cristo disse al tentatore: «Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio», ripeteva quanto aveva già detto a Israele più di 14 secoli prima. «Ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha fatto fare questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova. Egli dunque t'ha umiliato, t'ha fatto provare la fame, poi t'ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato». Nel deserto Quando era venuto a mancare ogni altro mezzo di sostentamento, il Dio aveva mandato dal cielo la manna, in misura sufficiente e senza interruzione. Questa assistenza mostrava agli israeliti che Dio non li avrebbe abbandonati finché fidavano in Lui e ubbidivano ai Suoi principi. Ora il Salvatore metteva in pratica egli stesso la lezione che aveva insegnato a Israele. L'armata di Israele era stata soccorsa dalla parola di Dio e Gesù sarebbe stato soccorso dalla stessa parola. Egli attese il momento fissato da Dio per la liberazione. Si trovava nel deserto per ubbidirgli e non voleva procurarsi il cibo seguendo i consigli del tentatore. Davanti all'universo mostrò che sopportare qualsiasi cosa è un male minore dell'allontanarsi dalla volontà di Dio. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Spesso il discepolo di Cristo si trova nell'impossibilità di conciliare la prosperità dei propri affari col servizio di Dio. Sembra a volte che l'osservanza di un comandamento provochi la perdita di ogni mezzo di sussistenza. Satana vorrebbe allora fargli credere che dovrebbe sacrificare le proprie convinzioni, ma l'unica cosa al mondo in cui possiamo confidare è la parola di Dio. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Anche nelle attività economiche non ci dobbiamo allontanare dal nostro Padre Celeste. Se conosciamo la potenza della sua parola, non seguiremo i consigli di Satana per procurarci il cibo o per salvarci la vita. Dobbiamo porci un'unica domanda. Che cosa ha ordinato Dio? Che cosa ha promesso? Venuti a conoscenza di ciò, ubbidiremo all'ordine e confideremo nella promessa. Nell'ultima grande fase del conflitto con Satana, quelli che rimarranno fedeli a Dio si troveranno esclusi da ogni mezzo di sostentamento. Per il rifiuto da essi opposto di infrangere la legge di Dio e di ubbidire ai potenti della terra, sarà loro proibito di comperare e di vendere. Verranno poi condannati a morte. Ma a coloro che ubbidiscono viene rivolta questa promessa. Il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Per questa promessa i figlioli di Dio vivranno. Quando la terra sarà desolata per la carestia, essi avranno il nutrimento. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e saranno saziati nel tempo della fame. Prevedendo tale tempo di ristrettezza, il profeta Abacuc espresse con queste parole la fede della Chiesa: poiché il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo fallirà, i campi non daranno più cibo, i greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò nell'Iddio della mia salvezza. La più importante lezione che possiamo imparare dalla prima grande tentazione di Gesù è quella che riguarda il dominio sugli appetiti e sulle passioni. In ogni tempo le tentazioni contro la natura fisica hanno avuto l'effetto più degradante dell'eterio. Mediante l'intemperanza, Satana cerca di distruggere le inestimabili facoltà mentali e morali di cui Dio ha dotato l'uomo. Gli uomini diventano così incapaci di apprezzare i beni eterni. Satana, attraverso la sensualità, cancella ogni traccia di somiglianza con Dio. L'intemperanza, la malattia e la degradazione, presenti al tempo della prima venuta di Cristo, si intensificheranno al tempo della sua seconda venuta. Gesù dichiarò che le condizioni morali del mondo sarebbero state simili a quelle dei giorni che avevano preceduto il diluvio e la distruzione di Sodoma e di Gomorra. Tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Noi viviamo alla vigilia di una terribile epoca e dovremmo far tesoro della lezione che il digiuno del Salvatore ci insegna. L'angoscia indicibile provata da Cristo ci permette di valutare tutta la gravità del male che si compie quando ci si abbandona a una vita di piaceri. Il suo esempio ci mostra che la nostra sola speranza di vita eterna risiede nella sottomissione degli appetiti e delle passioni alla volontà di Dio. Con le nostre sole forze ci è impossibile resistere alle sollecitudini della nostra natura decaduta, attraverso le quali Satana ci tenta. Cristo sapeva che il nemico si sarebbe avvicinato a ogni uomo, approfittando delle debolezze ereditarie per ingannare con le sue insinuazioni tutti coloro che non si confidano in Dio. Calcando il cammino che noi dobbiamo percorrere, il Signore ha preparato la strada per la nostra vittoria. Egli non ci vuole in posizione di svantaggio nella lotta contro Satana. Non vuole che ci scoraggiamo e ci intimidiamo per gli assalti del serpente, ma ci dice: fatevi animo, io ho vinto il mondo. Chi lotta contro i propri appetiti, pensi al Salvatore nel deserto, mentre agonizza sulla croce, mentre grida di aver sete. Egli ha sofferto tutto ciò che noi possiamo soffrire. La sua vittoria è anche la nostra. Gesù ha confidato pienamente nella sapienza e nel sostegno spirituale del Padre Celeste. Ma il Signore, l'Eterno, mi ha soccorso, perciò non sono stato confuso e so che non sarò svergognato. Ecco, il Signore, l'Eterno, mi verrà in aiuto. Chi è tra voi che tema l'Eterno? Benché cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome dell'Eterno e s'appoggi sul suo Dio. Gesù ha detto: perché viene il principe di questo mondo ed esso non ha nulla in me. Tutto in lui era estraneo ai sofismi di Satana. Egli non acconsentì al peccato neanche col pensiero. Lo stesso dobbiamo fare noi. L'umanità di Cristo era unita alla divinità. La presenza continua dello Spirito Santo lo rese capace di affrontare la lotta. Egli è venuto per farci partecipi della sua natura divina. Se siamo uniti a Lui per fede, il peccato non ci dominerà. Dio ci guida perché la nostra fede si appoggi saldamente sulla divinità di Cristo, affinché possiamo giungere alla perfezione del carattere. Cristo ci ha mostrato come ciò possa avvenire. Egli ha riportato la vittoria contro Satana servendosi della parola di Dio. Solo con la parola poter resistere alla tentazione. È scritto. Anche a noi egli ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Tutte le promesse della parola di Dio sono per noi. Noi possiamo vivere d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quando giunge la tentazione, non si deve guardare alla propria debolezza, ma alla potenza della parola. Essa è tutta nostra. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Per ubbidire alla parola delle tue labbra, mi son guardato dalle vie dei violenti.